Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Oggi noi sappiamo quello che è successo a Stefano. Cioè, Stefano è morto di fatto in un tribunale italiano. Cioè, Stefano ha sbagliato, è stato arrestato. Nel momento in cui si è trovato arrestato e indagato, è stato portato in un tribunale e lì di fatto è morto, perché questa è la verità. Quindi parlare di negazione di tutti i diritti di Stefano, secondo me, è un eufemismo che manca di rispetto a quello che è successo veramente a Stefano, perché è stato negato tutto. Però nel momento in cui lo Stato nega all'arrestato il diritto alla vita, parlare di diritti, di tutti gli altri diritti, di tutte le altre negazioni degli altri diritti, credo che, non dico che sia superfluo, ma direi che non è centrale, non è nodale. Il problema è che Stefano è stata negata la vita.
Abbiamo ora ascoltato da YouTube la voce di Fabio Anselmo, avvocato difensore per la famiglia di Stefano Cucchi. Ciao, bentornati all'ascolto di Radio Amnesty. La puntata di oggi si vuole soffermare sul grave problema delle violazioni dei diritti umani all'interno delle carceri, con particolare riguardo alle segnalazioni di tortura e maltrattamenti connessi da agenti delle forze di polizia e alla mancata istituzione del reato di tortura nel codice penale.
Il 17 luglio 2001, due giorni prima che 200.000 manifestanti si ritrovassero a Genova per protestare contro il vertice del G8, Amnesty International chiedeva alle autorità italiane di proteggere i manifestanti, garantendo un uso legittimo della forza da parte della polizia. Nei giorni del G8 ci furono aggressioni indiscriminate della polizia verso manifestanti pacifici e giornalisti durante i cortei, violenze gratuite nel raid del 22 luglio alla scuola Diaz, arresti arbitrari e maltrattamenti nel carcere provvisorio di Bolzaneto, tra cui minacce di stupro e di morte, schiaffi, calci, pugni, privazione del cibo, dell'acqua e del sonno, posizioni forzate per tempi prolungati. Il 20 luglio Carlo Giuliani, un ragazzo di 23 anni, morì per un colpo di pistola, esploso da un carabiniere. In questi ultimi anni abbiamo inoltre assistito a un preoccupante ripetersi di episodi che chiamano in causa le responsabilità della polizia per l'uso della forza e delle armi. Tra i più recenti, il 6 dicembre 2005, centinaia di agenti irrompono nella notte in un presidio di manifestanti contro la No TAV in Val di Susa. Ci sono testimonianze di aggressioni su persone inermi, di cui almeno 15 feriti.
E ora ascolteremo Police and Thieves dei The Clash.
Come in a day by day. Ho dato voce ai muri. Gli ho dato voci perché mi facciano un po' di compagnia. I secondini cercano e ricercano dove ho trovato la tinta. I muri della cella tengono il segreto. I mercenari frugano e rifrugano e lo stesso non trovano la tinta. Non gli è venuto in mente di frugarmi le vene.
E con Giulio abbiamo potuto ora ascoltare il testo di una poesia di Alexandros Panagoulis, poeta greco arrestato per motivi politici. Il titolo di questa poesia era La tinta. Intervistiamo oggi Giusy Dal Conso, direttrice dell'ufficio campagne di Amnesty International. Tra il 19 e il 22 luglio del 2001 l'Italia si trovò a vivere ciò che molti commentatori definirono una vera e propria sospensione della democrazia. Quasi 11 anni dopo, le responsabilità per le numerose violazioni dei diritti umani commesse durante quei 4 giorni a Genova possono dirsi realmente accertate? E qual è stata la reazione delle istituzioni di fronte a tali gravi avvenimenti?
Molta parte di quelle responsabilità è stata accertata dalla magistratura, almeno fino al secondo grado, visto che la Corte di Appello di Genova si è espressa sulle violenze alla scuola Diaz e sulle torture alla caserma di Bolzaneto, che fu usato come un carcere provvisorio. Però questa giustizia è stata ostacolata innanzitutto dalla mancanza del reato di tortura, come dice la stessa Corte d'Appello, appunto nella sentenza su Bolzaneto, in cui si chiarisce che senz'altro è provato il maltrattamento dei manifestanti e delle persone che vennero condotte lì, ma non può essere punito adeguatamente per la mancanza del reato di tortura nel codice penale, questo dice la Corte. Poi la giustizia è stata ostacolata anche dalla mancanza di collaborazione piena da parte della polizia. E più in generale è completamente mancata una presa di responsabilità pubblica da parte delle istituzioni, che non hanno mai chiesto scusa alle vittime. Rispetto poi a quello che è successo in quei giorni a Genova, c'è molta parte delle violenze, delle violazioni dei diritti umani che invece non è neanche finita mai in un processo, e la stessa morte di Carlo Giuliani non è stata mai trattata di fatto in un processo, perché il processo non iniziò mai, ci fu un'archiviazione, e le violenze anche di piazza rispetto alle quali non è stato mai possibile individuare gli imputati, perché i poliziotti in Italia quando sono in piazza non sono riconoscibili, non hanno un codice identificativo come Amnesty e lo stesso Consiglio d'Europa chiedono da molti anni.
Federico Aldovrandi, Aldo Bianzino, Gabriele Sandri, Giuseppe Uva, Emanuele Bonsu e Stefano Cucchi, chi sono e cosa hanno in comune queste 6 persone?
Tutte queste persone sono state colpite da abusi, alcuni già accertati, altri in via di accertamento da parte della polizia. Emanuele Bonsu è per fortuna ancora tra noi, ma tutte le altre persone sono persone che non ci sono più, e tutti loro hanno subito qualcosa senz'altro dopo la morte, che è stato il tentativo di delegittimazione da parte delle istituzioni. Io ricordo a pochi giorni dalla morte, ma dalla diffusione della notizia della morte di Federico Aldovrandi, perché dopo la morte di Federico Aldovrandi non se ne parlò molto, ma poi c'è stata una vera e propria campagna portata avanti da sua madre, e ricordo che la risposta allora delle istituzioni fu che Federico Aldovrandi era un tossicomane. E in altro modo altre persone, tra queste, sono state diffamate. Questo è successo per Stefano Cucchi, è successo per Gabriele Sandri. È accaduto spesso che le vittime e che comunque le persone rispetto alle quali c'erano accuse alla polizia sono state preventivamente accusate di qualcosa e la polizia preventivamente assolta. Ripeto, ci sono situazioni diverse, per alcuni di questi casi c'è stata una pronuncia definitiva, penso al caso di Gabriele Sandri. Altri processi sono in corso, come il processo per la morte di Stefano Cucchi. Per ognuno di questi casi ci sono anche delle famiglie che hanno sofferto e che continuano a soffrire e che, nonostante la sofferenza, in un paese come l'Italia devono appunto portare avanti delle vere e proprie campagne per attirare l'attenzione sulla necessità di indagini prima e di un processo poi su quanto accaduto ai loro cari. E questo è un elemento di un quadro che per Amnesty International è complessivamente preoccupante.
Quale importanza rivestirebbe l'introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura? Quali sono le altre richieste fatte da Amnesty International alle autorità italiane in tema di trasparenza e responsabilità delle forze di polizia?
Il reato di tortura ha un'importanza pratica molto forte, lo dicevo già prima. Senza il reato di tortura non è possibile punire adeguatamente i comportamenti che di fatto costituiscono maltrattamento e tortura per la definizione internazionale di maltrattamento e tortura che si trova nelle convenzioni internazionali. Perché non è possibile punirli adeguatamente? Perché innanzitutto non sempre la tortura è fisica e quindi non sempre ci sono delle lesioni, non sempre si vanno a creare le situazioni per cui si possono applicare altri reati, almeno altri reati contro la persona, ad esempio nel caso della tortura psicologica o anche le posizioni forzate, torture che hanno un impatto sul fisico ma che non necessariamente producono lesioni, ci può essere un'impunità totale. E per quanto riguarda l'applicazione degli altri reati, gli altri reati sono comunque reati che si applicano ai comuni cittadini, mentre il reato di tortura viene riferito nelle convenzioni internazionali ai rappresentanti delle istituzioni. Ovviamente se ne richiede una punizione in misura molto molto più grave di quella che si applica a un cittadino in caso ferisca qualcuno, perché è evidente che agli amministratori della pubblica sicurezza e a chi gestisce l'ordine pubblico si chiede un livello di responsabilità molto più alto di quello che si richiede ai cittadini. Quindi la stessa prescrizione dei reati comuni è qualcosa che non accadrebbe se ci fosse nel codice penale, se si applicasse il reato di tortura, che evidentemente sarebbe un reato non soggetto a prescrizione. Questi effetti li abbiamo quindi già visti sprigionarsi nei processi a Genova, anche in termini di prescrizione purtroppo, e potrebbero ancora riguardare altri casi. Quindi è molto grave che l'Italia non abbia ancora, dopo tantissimi anni, dopo oltre 20 anni ormai dalla ratifica della Convenzione contro la tortura, non abbia ancora introdotto questa misura nella legislazione penale.
La madre sa ben poco di tutte le speranze di suo figlio e studente, e qualche giorno che parla poco. La notte si agita e discosso da un terremore, teme una chiamata all'alba. Chi vuole questa gente che chiamata di primo mattino? Ancora non del tutto sveglio, sente chiaramente la chiamata e si lancia dalla finestra sull'asfalto. Hanno chiamato all'alba. La legge segnala la sua ora. Ora lo studente è morto. Morto di una chiamata all'alba. Chi vuole questa gente che chiama di primo mattino? Del seu filho estudiar, que havent compromès n'estava, que volen aquesta gent, que truquen de matinada, i això que parla poc i cada nit s'agitava, li faria un tremolor. També no en truca dret calva, que volen aquesta gent, que truquen de matinada. Encara no ben despert, ja
sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'espalt d'una volada que volen aquesta gent que truquen de matinada. Els que truquen resten muts, menys un d'ells potser el que mana que s'inclina al finestral. Darrere xiscla la mare que vola.
La canzone che avete appena ascoltato è di Maria del Mar Bonet, musicista catalana. La sua canzone di maggior successo, Impegno sociale, che vuole questa gente, è stata scritta nel 68. È ispirata ad un fatto vero, avvenuto durante il regime franchista. Il giovane Rafael Guarillo Moreno, apparentemente coinvolto in attività marxiste, morì in seguito ad un volo da una finestra, da cui fu con ogni probabilità gettato da poliziotti dopo essere stato violentemente picchiato, anche se ufficialmente si trattò di suicidio. Il brano fu proibito durante la dittatura.
Ed ora passiamo alle buone notizie. Il 20 marzo 2012 è stato liberato Maximino García Catarino, difensore dei diritti dei popoli nativi e leader dell'Organizzazione per il Futuro del Popolo Mixteco. Era stato arrestato a gennaio e accusato ingiustamente di omicidio. Amnesty International lo aveva adottato come prigioniero di coscienza.
In Brasile, il 13 marzo 2012, l'ufficio della Procura federale ha annunciato l'incriminazione del colonnello in pensione Sebastião Curio Rodrigues de Moura per la sparizione di 5 guerriglieri avvenuta nello stato di Pará nel 1974, durante la cosiddetta operazione Marajoara. Si tratta del primo procedimento penale nei confronti di un militare per le violazioni dei diritti umani avvenute sotto le dittature dal 1964 al 1985, in cui oltre 475 persone sparirono e migliaia vennero torturate.
In Guatemala, il 21 marzo 2012, 5 ex paramilitari sono stati condannati ciascuno a 7.710 anni di carcere per aver preso parte al massacro di Plan de Sanchez nel luglio dell'82, in cui vennero uccisi 268 nativi Maya Aci.
Il 14 marzo 2012 la Corte Penale Internazionale ha emesso il suo primo verdetto di colpevolezza nei confronti di un imputato. Si tratta di Thomas Lubanga Dillo, capo di un gruppo armato, le Forze Patriottiche per la Liberazione del Congo, responsabile dell'arruolamento forzato di minorenni nel corso del conflitto che insanguinò tra il 2002 e il 2003 la regione del Luturi.
Il 14 marzo 2012 Pedro Pimentel Rios, estradato dagli Stati Uniti nel luglio 2011, è stato condannato a 6.060 anni di carcere per aver preso parte al massacro di Dor Res nell'82, che provocò la morte di oltre 250 civili.
Ovaidi Abadi, 66 anni, presidente del Movimento Nazionale Giordano, è stato rilasciato il 1 marzo 2012. Era stato arrestato il 2 febbraio per aver dichiarato in interviste e in discorsi pubblici di essere favorevole alla Repubblica e che se il re e la sua famiglia avessero continuato a non risolvere i problemi dei pensionati, sarebbe iniziata la rivoluzione.
E ora passiamo ai consigli. Black Bloc, film di Carlo Bashmit, prodotto e distribuito da Fandango, porta sullo schermo la memoria ancora viva di quanto accaduto nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 nella scuola Diaz di Genova. Attraverso il ricordo e la testimonianza di ragazze e ragazzi di nazionalità straniera che subirono gravi violazioni dei diritti umani durante l'irruzione delle forze di polizia. Black Bloc dà voce a queste persone, al loro trauma e al loro percorso intrapreso per superarlo. Un altro film sullo stesso tema è Diaz di Daniele Vicari, che tra pochi giorni uscirà nelle sale cinematografiche. Un altro film da consigliare è 148 Stefano Mostri dell'Inerzia, un film documentario sulle vicende accadute a Stefano Cucchi. Ed ora passiamo ai consigli sulla lettura. Un libro importante è L'Eclisse della Democrazia di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci, sulle questioni del G8 di Genova.
Tra gli eventi vi consigliamo il 5 aprile al Teatro Pavone il concerto di Bruno Risas, in cui sarà presente il tavolino del nostro gruppo. Il 25 aprile, inoltre, nell'ambito del Festival del Giornalismo, Amnesty International Italia organizza un incontro che ha per tema i rischi della libertà di espressione. Ora ascoltiamo Chicco e Spillo di Samuele Bersani, una dedica speciale ai gatti del DA.
Cicatrice sulla faccia, sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Chicco prova al sole di scaldarsi il cucchiaino, Spillo sta rubando un altro motorino, il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar. I materassi, copertoni, lavandini, cessi rotti, caffi disegnati sul palazzo del cornuto, gli africani alla stazione, l'avvocato dal barbiere, ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione. Chicco è a casa con la faccia sulla radio che trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa a fare una rapina in una banca e a scappare senza che si slaccino le scarpe, andare dove non c'è mai nessuno che ti sputa contro e ti vuol mettere nei guai. Tubi di cemento, scatoloni, pannolini, sacchi di immondizia messi come pali dai bambini, l'ambulanza della Croce Rossa, c'è qualcuno che sta male, il prete prepara la chiesa per il funerale. Spillo ha chiuso la felicità in un fazzoletto, ma si è seccata in un secondo benedetto. Pronto chi parla, sono Chicco, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona. Basta un cacciavite per entrare in paradiso, un cacciavite, aspettami che arrivo, prendi il motorino e in un minuto sono lì. Ma ti rendi conto quanti sono questi soldi e com'è stato facile rubarli? Finalmente ci possiamo comprare quello che ci pare, spiegami perché non parli. Lascia stare, stampo zitto, non ho voglia di parlare, manca poco, abbiamo finito, andiamo via. Scappa presto, non fermarti, corri cazzo, non voltarti, la sirena è quella della polizia. Chicco e Spillo saltano come due gatti sulla sella, schizzano tutta manetta, figli di puttana, non ci prenderete mai. Guarda che casino, guarda dove vai a finire, ho anche freddo e ho paura di morire, stai attento.
Ad ora sarebbe caso di fare qualche domanda, opinione su personaggi molto famosi in città come Prince. Ciao Prince, hi Prince, I am Dennis. Sono tornato a Perugia, insomma volevo un tuo parere su questa trasmissione Radio Amnesty. Secondo te si mettono delle buone canzoni?
Ma guarda, sinceramente questi ragazzi sono molto bravi, però io sai, ho un background musicale e artistico di un certo livello, da anni che mi occupo di musica, queste cose qua, però devo dire, non mi posso lamentare, questi ragazzi sono bravi, soprattutto insomma c'è il DA che è molto bravo, poi c'è sta anche un altro ragazzo, un pischello, che è molto bravo nella scelta dei brani, e quindi va bene, so bravi, dai, sono bravi.
Oh, molto bene, ti ringrazio, sei veramente carino per questo tuo modo di dire. Ma ancora un giudizio complessivo sulla trasmissione, secondo te è un buon ascolto, un buon share?
Guarda, io su sti temi non è che ci capisco granché, perché insomma sono una persona molto popolare, capito? Vengo dalla ciociaria, non è che queste cose frequento molto, però cioè io ascolto le puntate, poi casomai se non ho capito qualcosa mi faccio ripete, ci provo, comunque in bocca al lupo per la trasmissione, continuate così raga.
Le puntate riprenderanno a maggio, ma vi ricordo che potete sempre trovarci ogni lunedì vicino al conservatorio in piazza Mariotti numero 1, alle 21:30, non dimenticate. Ciao!
Mi sento sempre più solo, diverso da tutti. Ogni giorno che passa mi isolo sempre di più. Disegno, leggo, scrivo poesie, ma mi sento sempre più solo. Nel silenzio mi interrogo sulla mia vita, sul mio passato, sulle gioie e sui dolori. E mi sento sempre più solo. Ascolto un po' di musica. Sono solo parole che mi ricordano l'amore. Messaggi di speranza, ma mi sento sempre più solo. Ho voglia di chiudere la porta per sta... Per st-
ti pareva.
Ascolto un po' di musica. Sono solo parole che mi ricordano l'amore. Messaggi di speranza, ma mi sento sempre più solo. Ho voglia di chiudere la porta per star solo, ma la porta è stata già chiusa. Mi sento sempre più solo, diverso da tutti.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.